Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora la volta scorsa eravamo arrivati alla fine del capitolo 5, vi ricordate, dove avevamo lasciato il nostro Aman, che era tornato da una parte contento, no, senza sapere il reale motivo, no? Cioè, notate anche qui, no, in questa narrazione, poi lo vedremo anche avanti, no? Cioè, questo cambiamento delle sorti è legato a qualcosa che sembra una cosa ma in realtà ne nasconde un'altra, no? Questo banchetto che Esther appunto mette su invitando il marito re e anche Aman, e Aman si sente come dire onorato, no? Da questo fatto che insieme al re lui pari dignitario, no? E dall'altra parte invece, come nella narrazione lo sappiamo, ma Esther sta preparando se volete la trappola, no? per Aman. E allora Aman, che poi esce dal palazzo, vede Mardocheo lì e questo aumenta ancora di più l'odio nei confronti di quest'uomo, quest'odio che arriva a voler eliminare l'altro, all'uccisione dell'altro, no? E l'uccisione dell'altro e del suo popolo che è già preparato attraverso appunto il decreto dello sterminio. E la moglie e i suoi amici di Aman che dicono, gli danno la soluzione, no? Cioè ci sono questi cortigiani, in qualche modo poi c'è il consiglio degli empi, no? Il libro della sapienza parlerà, no? Cioè in qualche modo un gruppo che coltiva il male e dà idee. No, per cui non è Aman che ha l'idea, ma è la moglie e gli amici che gli dicono: fa preparare un palo, questo palo alto 50 cubiti, e domani farà impiccare Mardocheo. La cosa piacque ad Aman e preparò il palo. Quella notte, capitolo 6, il Signore tolse il sonno al re, che perciò disse al suo precettore di portargli il libro delle memorie, le cronache, e di dargliene lettura. Egli vi trovò scritto riguardo a Mardocheo che egli aveva riferito al re che due eunuchi del re, nel fare la guardia, avevano cercato di aggredire Artaserse. Allora è interessante, no? In questa notte di veglia, ricordate che abbiamo detto già nei primi incontri che il libro di Esther ricorda per molti versi, ha molte analogie con l'Esodo, il fatto che c'è un popolo oppresso sull'orlo dello sterminio, no? I primogeniti d'Egitto, e tante altre similitudini, in terra straniera, l'Egitto, la Persia qui, e anche lì c'è una notte di veglia, lì la notte di veglia del popolo che cinti i fianchi, no? Già pronti per uscire dopo che l'angelo sterminatore sarà passato e avrà ucciso i primogeniti d'Egitto, avrà lasciato in vita il popolo di Israele. E anche qui c'è una notte di veglia, no? In cui vedete questo re che è una figura, no? Come lo stiamo vedendo, il potente, no? Il potente che ha delle fasi, cioè dei tratti, anche se volete, molto una certa comicità o di compassione, no? Cioè, da una parte come dire il potente che vuole essere obbedito in ogni sua parola, ricordate gli inizi del racconto con quella pretesa assoluta, no? Della moglie Vasti verso la moglie di apparire per mostrarla nel banchetto, e che va in collera quando le cose non vanno secondo, no? E dall'altra parte ecco qui che non riesce a dormire e si fa, non c'erano le televisioni, e allora chiama i suoi servi a raccontargli storie, nelle memorie di storie, tra l'altro un re che non ha memoria, questo è uno dei grandi problemi poi di quest'uomo, no? Cioè non ricordare. Meno male che scrivevano, infatti viene detto più volte che anche Mardocheo scriveva, no? anche per noi è un po' questo, no? Perché la nostra fede è memoria. La nostra fede è memoria. E fra l'altro, grazie agli scritti. Gli scritti che ci sono passati attraverso persone che hanno ricevuto a loro volta una testimonianza legata a questi scritti, l'hanno accolta, l'hanno sperimentata, ci hanno creduto, hanno trovato senso della vita e gusto della vita e hanno trasmesso a loro volta, no? Questi scritti, cioè pensate a questo scritto, no? Che da più di 2000 anni, mettendo anche tutta la comunità ebraica, no, viene letto, riletto e dà senso, e dà vita, no? E a noi come alle generazioni che ci hanno preceduto, per fare memoria. La nostra fede è memoria, legata a una memoria. E allora anche qui, no, il libro delle memorie. E nelle memorie scopre di essere coinvolto lui. Anche questo è interessante, no? Perché anche noi in queste memorie in qualche modo scopriamo che dicono qualcosa di noi, che siamo coinvolti noi. E qui, no, è coinvolto lui in un evento di salvezza. Lo stavano per far fuori, c'erano alcuni che volevano far fuori, uno, un certo Mardocheo, che lui non sa neanche chi è, no, si è messo in mezzo e li ha salvato, e l'ha salvato. Anche qui, anche per noi, no? In qualche modo c'è una lotta per la vita in cui qualcuno si è messo in mezzo e non sappiamo perché ci ha liberato. E allora lui dice, no, ma quale onore abbiamo fatto a Mardocheo? Vedete, proprio inadatto, cioè, non ha neanche, non la, come dire, quasi un, sì, non ha coscienza della, ma in fondo è così di tutti gli uomini, di tutte le donne che a un certo punto, no, pretendono di diventare quello che non sono, cioè gli assoluti per la vita loro e degli altri, nessuno di noi lo è, ma pensate che neanche il Dio di Gesù Cristo vuole essere l'assoluto per noi. Cioè l'assoluto nel senso l'unico, no? Il Signore Dio vuole essere il primo, ma una volta che è chiaro cos'è il primo, c'è spazio per un secondo, per un terzo, no? Quella frase di Santa Teresa, che è una grandissima, no? Solo Dio basta, è da capire, perché sì, è l'amore di Dio, però noi viviamo anche di altri amori accanto al suo, no? Amori importanti, amori nelle relazioni affettive, no? Amori di amicizia, che il Signore ci dà, che sono doni di Dio, perché non è Lui e niente più. Lui è la svalutazione di tutto, no? Pensate che anche una certa spiritualità cristiana alcune volte è andata su questa via e va ancora su questa via, no? Come dire, quello che conta è l'amore di Dio, poi l'amore umano passa, no? Come certi che in chiave vocazionale dicono ai ragazzi, no? Certi dicono, ma l'amore di una donna, ma che ti può dare l'amore di una donna? No? Dicono ai giovani per farsi preti. Cioè, no? Che una donna cos'è? La donna passa. No? Cioè, la vedi bella, immagina tra 40 anni come sarà. No? Per dire, tutti questi discorsi, no? Simil vocazionali ti vanno nella linea di dire, c'è un amore umano, ma l'amore di Dio. No, ogni amore è da Dio e c'è qualcosa di Dio in ogni amore, in ogni amore. E allora, vedete questo Mardocheo che appunto, scusate, questo ricordo di questo Mardocheo, e allora il re che ha questo sussulto, no, di dignità, di dire, beh, quest'uomo mi ha salvato la vita, che cosa si è fatto per lui? E i servi gli risposero, non hai fatto nulla per lui. Cioè, vedete, in questo senso i servi fanno il loro, in maniera onesta, di dire, guarda, non hai fatto niente, no? Cioè, non c'è stato proprio niente. E mentre il re veniva informato circa la benevolenza di Mardocheo, ecco Aman nel cortile della regina. Allora il re gli disse, chi c'è nel cortile? Aman era venuto per dire al re di fare impiccare Mardocheo al palo che egli aveva preparato per lui. Guardate questa situazione, no? Adesso è proprio, anche narrativamente aggiunge proprio un apice, no? Perché possiamo immaginare questo Aman che sta andando, no? Tronfio del suo potere, no? Lui che gestisce il re. Quest'uomo gestisce il re, no? Gli ha fatto fare il decreto che ha voluto lui, semplicemente per le sue invidie, per i suoi rancori personali. Adesso vuol far fuori, hanno già preparato il palo, no? C'è tutto quanto lì. E allora il re, fra l'altro, gli domanda di quello lì che cui sta proprio per parlargli, no? E allora dice, i servi del re, versetto 5, dissero, ecco, Aman è nel cortile della regia. E il re replicò, chiamatelo. Allora il re disse ad Aman, che cosa dovrò fare per l'uomo che io voglio onorare? Aman disse in cuor suo, chi il re vuole onorare se non me? Se non me. Veramente c'è una dimensione di follia, no? Che, e di prigionia, se volete, no? In questa superbia, in questo orgoglio. Nella tradizione della Chiesa ricordate che il peggior demonio, ma non pensate al demonio con le corna, no? Cioè loro dicevano la peggiore tentazione, la peggiore cosa a cui noi possiamo cadere è la filautia. La filautia, l'amore di se stessi. Che attenzione, non significa naturalmente quell'amore di se stesso che dobbiamo avere nella giusta, eccetera, no? Ma è piuttosto l'immagine dell'uomo ricurvo su se stesso, no? Che guarda il suo ombelico e pensa che il mondo è quello lì, no? È tutto lì. C'è gente che pensa che l'universo è lui e gli altri esistono nella misura in cui mi servono, no? Dopodiché non mi frega niente. Allora in quest'uomo chiuso su se stesso l'amore di sé è mortifero, cioè porta alla morte, è portatore di morte. E allora no, questo, vedete, questo, ma, che rispetto a questa domanda, cioè, no, è ridicolo, però lui lo pensa veramente, no, di dire ma se il re adesso c'è in mente di onorare qualcuno, sono io, no, sono io. Questo delirio d'onnipotenza che stacca dalla realtà e dagli altri, no? Di sentirsi i padri eterni, le madri eterne. E rispose al re, per l'uomo che il re vuole onorare, i servi del re portino una veste di lino che viene indossata dal re e un cavallo che il re suole cavalcare. Siano dati a uno degli amici del re, fra i nobili, e questi ne rivesta l'uomo che il re ama. Poi lo faccia salire sul cavallo e lo annunci e si annunci nella piazza della città. Così sarà per ogni uomo che il re intende onorare. Tra l'altro notate, no? La veste del re che lui usa indossare, no? E il cavallo che suole cavalcare. Cioè, vuole diventare re. Cioè, si sente re. Si sente re. No? Gli uomini del destino, no? Cioè, io dico che meno male che ci sono io, meno male che mi avete incontrato, no? Cioè, E guardate, questa cosa è veramente, mi ricordo una volta quando ero studente gesuita che con noi c'era il nostro padre istruttore, una persona veramente sensata, e allora in uno scambio c'era uno un po' problematico, un giovane un po' problematico, che a un certo punto, no, comincia a dire, ma scusate, cioè, la compagnia e i gesuiti devono capire, cioè, che io sono un dono per la compagnia, io sono un dono per la compagnia, io proprio così, non so, e anche questo istruttore l'ha lasciato parlare e poi lui ha detto, ma io in 40 anni che sono gesuita ho sempre pensato che la compagnia mi faceva un dono a tenermi, no? Cioè, proprio, sono un dono per gli altri. Questo narcisismo, dove io sono al centro. E guardate che tanta vita cristiana si può giocare in questo modo, dove sono io. Il Signore a me chiede grandi cose, a me chiede grandi cose. No. E in un accompagnamento una volta di una ragazza, così questa ragazza dice, perché mi fa, mi dice, perché io penso che il Signore a me, chieda tutto, a lei, no? Cioè, e io ho detto, guarda, tranquilla, perché il Signore a ognuno chiede tutto, perché se non siamo tutto di Dio, siamo della morte. A tutti chiede tutto, ma non chiede per lui, lo chiede per noi, perché se non gli apparteniamo, apparteniamo alla morte. Allora questo sentirsi, no? Per cui, vedete, Amman, proprio ormai in questa, in questo scherzo tragico, no? In cui sta per cadere, perché appunto lui pensa che sia lui, per cui chiede spada al massimo. E allora il re disse ad Amman, come hai detto, così fai a Mardocheo, il giudeo, che si trova nel cortile della regge, e non trascurare nulla di quanto hai detto. Immaginate Amman che cosa in quel momento, no, può aver vissuto, non lo riusciamo a immaginare, cioè veramente il tracollo di tutto il suo mondo, di tutto il suo, la sua prospettiva, di tutto il suo potere, proprio una caduta tragica. Amman obbedì, prese la veste e il cavallo, rivestì Mardocheo e lo fece salire sul cavallo, passò per la piazza della città annunciando: così sarà per ogni uomo che il re intende onorare. Mardocheo ritornò nel cortile della reggia e Amman tornò a casa sua afflitto e col capo coperto. Afflitto e col capo. Allora ricordiamo sempre che, fra l'altro, questo, ricordiamo che queste sono, cioè, come dire, dei, non sono personaggi storici, sono dei tipi. Se volete, sono, qualcuno dice sono delle maschere, tra l'altro siamo nel libro di Ester che poi viene letto a Carnevale, alla festa di Purim, per cui è veramente la maschera del male. E la vittoria del Signore è una vittoria completa sul male, no? Ricordate che nel Vangelo di Matteo, al momento della resurrezione, con un'immagine, anche lì un'immagine, scese un angelo dal cielo che rotolò la pietra che era davanti al sepolcro e vi sedette sopra. Il gesto di sedersi sopra era il gesto del re che sedeva sui suoi nemici, no? I nemici che venivano fatti sgabello del re. Ci fu un imperatore romano che fu sconfitto dai parsi e finì la sua vita prigioniero lì dalle parti dell'Iran, della Persia, e faceva lo sgabello del re quando il re saliva, no, sul suo cavallo. Allora è la sconfitta del, cioè la sconfitta del male, no? Chi sta, adesso ormai ha preso quella china, non è ancora finita, ma è quella china, no? Tanto che lui tornò afflitto e col capo coperto. Poi Amman raccontò a Zosara, sua moglie, e ai suoi amici quello che era accaduto. Allora gli amici e la moglie si rivolsero a lui con queste parole: se Mardocheo della stirpe dei giudei, comincia ad abbassarti davanti a lui, cadendo ai suoi piedi, tu non potrai resistergli, perché il Dio vivente è con lui. Vedete, è sulla bocca della moglie e dei suoi amici, questo, e non ci spaventi, questo, cioè almeno non ci disorienti, perché ricordate che anche alcune volte nei racconti degli esorcismi che il Signore fa, il demonio stesso che dice: tu sei il figlio dell'Altissimo, cioè c'è qualcosa di tragico, no? In questa lotta del male che si sta sconfitto e allo stesso tempo, no? Lotta contro, resiste, no? E allora anche qui il dire, perché in questo popolo, un popolo dei credenti, è Dio che è all'opera. È Dio che è all'opera, è il Signore che sostiene coloro che sperano in Lui. La nostra fede, la nostra fiducia in Lui non è solo un atto nostro, ma affidandoci a Lui scopriamo come Lui ci sostiene, come Lui sostiene noi. È il Signore che opera E fra l'altro, perché spesso uno dice no, quello ha una fede forte, quello ha una fede forte. Noi ci salviamo nella fede di colui che è stato, che ha avuto fiducia fino alla fine, cioè nel Signore Gesù. Nella sua fede noi ci salviamo, non nella nostra. Perché poi sappiamo bene, la vita ce lo dice, che la nostra fiducia è alternante, e in momenti ci scopriamo atei, no? In momenti peggio ancora ci scopriamo idolatri, in altri momenti un po' ci affidiamo, no? O in certi momenti ci affidiamo, ma il nostro affidamento è inquinato, perché ci sono altre cose, ma lo facciamo lo stesso, no? Quando noi vorremmo una fede pura, noi ci sogniamo sempre puri, immacolati, è la sua fede che ci sostiene, la nostra povera fede nella sua fede ci salva. E allora essi stavano ancora parlando quando giunsero gli eunuchi e in fretta portarono Amman al banchetto che Ester aveva preparato. Vedete, ormai Amman è in balia degli eventi, no? Perché c'è il banchetto, arrivano gli eunuchi, lo prendono e lo portano via. Il re e Amman andarono a banchettare con la regina. Il secondo giorno che si beveva, il re disse a Ester: «Chi c'è, regina Ester? Qual è la tua domanda e qual è la tua richiesta? Fosse anche la metà del mio regno ti sarà data». Vedete, no, era partita Ester così, dopo che aveva trovato accoglienza e salvezza, no, in quel gesto contro la legge, no, che lei aveva usato, e che in qualche modo aveva riportato Assuero, Artaserse alla sua creaturalità umana, no? Tra l'altro nell'amore. Cioè quasi come dire che la liberazione da quella, almeno che in quel momento ha avuto, dal delirio d'onnipotenza, il Signore l'opera nel suo amore. L'amore scioglie i cuori, libera i cuori. E allora appunto aveva detto che cosa voleva essere, ricordate, aveva detto: venite al banchetto e lì vi dirò. E quindi di nuovo adesso, qual è la tua richiesta? Anche metà del mio regno ti sarà data. Rispose: se ho trovato grazia davanti al re, sia risparmiata la vita a me secondo la mia domanda e al mio popolo secondo la mia richiesta. Infatti siamo stati venduti, io e il mio popolo, siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi e fatti schiavi, noi e i nostri figli, per diventare servi e serve. Ma io finsi di non udire, perché quel calunniatore non è degno del palazzo del re. Vedete, e fra l'altro lei si svela per la prima volta, no? Fino adesso la sua appartenenza, il suo essere giudea non era venuto fuori, adesso viene fuori in piena solidarietà col suo popolo. In piena solidarietà col suo popolo. Non volesse il Signore che nell'amore sempre più noi sentissimo che la salvezza sono io con gli altri. No. Cioè che una salvezza da soli, senza gli altri, non ci interessa. Poter arrivare a questo. No? Poter allargare il cuore, dilatare il cuore. No? Quando l'importante è salvarsi l'anima. No, che nascondeva tanto individualismo, cioè deve essere io lo faccio e gli altri fatti loro, no. Invece quell'allargare il cuore che dice no, io senza gli altri non mi interessa, allora io e il mio popolo, che siamo stati venduti per essere uccisi, fatti schiavi, e il potere, no, e l'impero che vende, uccide, fa schiavi, sono cose sempre attualissime, no? Che purtroppo sentiamo e viviamo a tanti livelli. E allora disse il re: chi è costui che ha osato fare queste cose? Veramente il re è un tipo improponibile, eh? Cioè voglio dire, l'ha firmato lui, cioè, non, il decreto l'ha firmato lui, no? È veramente uno, cioè, c'è un misto di avvenaggine, ma tante volte il potere è così, no? E anche, poi la storia ce lo dice, i personaggi che hanno avuto le sorti di intere nazioni, che poi erano veramente, no, persone inadatte, incapaci. Tra l'altro, piccola parentesi, mi sembra che anche i nostri re, no, nella nostra storia monarchica unitaria, non abbiano brillato, no, di polso e capacità. E allora dice: Esther rispose, un nemico, Amman è quel malvagio. Ed è il nemico, il nemico. Nella tradizione spirituale avrà, cristiana avrà tanti nomi, e il male, c'è qualcosa che è contro di noi. E attenzione, è che non è solo farina del nostro sacco. Adesso, diciamo, esiste il diavolo, non esiste, qualcuno dice, al di là di poi che uno pensa che esista o non esista, intanto è rendersi conto della sua opera, cioè del male che vuole uccidere. Perché poi appunto, no, è peccato, non peccato, no? Sappiamo che oggi si ha, in tanti ambienti si affatica, cioè ci sono gli ambienti tradizionalisti dove si continua a parlare tantissimo del peccato, e tutto è peccato, no? Non puoi respirare che già stai peccando, no? E poi in tanti ambienti più tranquilli o più liberal facciamo fatica a parlare di peccato, no? Non so come siete messi con le confessioni, ma normalmente le, no, anche le persone un po' più così, anche più sincere, dicono, padre, mi domandi qualcosa perché non so che dire, no. Eppure al di là di tutto, no, e come dice Paul Beauchamp, che è stato un grande biblista nello scorso secolo, è morto nel 99, e lui diceva, il peccato rimane per la Bibbia volontà di morte, volontà di morte. Per cui la lotta per il, contro il peccato è per la vita, per vivere. Cioè la volontà di morte che in qualche modo ci fa nemici gli uni degli altri, no? E ci innesta in dinamiche più o meno di conflitto. Allora questo è Amman, è l'accusatore, no? L'accusatore, notate quante volte, è veramente interessante dire quanto tempo della nostra giornata passiamo ad accusare gli altri, da quello che non ci fa passare, no, cioè con l'accusa giusta sulle strisce pedonali perché sennò ci arrota, a tutte le altre cose che noi durante tutto il giorno siamo lì ad accusare. A trovare qualcuno, no, che sia il colpevole di tutto il mio disagio, di tutta la mia fatica di vivere, no? Qualcuno è colpevole. E allora dice, Amman fu preso da terrore in presenza del re e della regina. Allora il re si alzò dal banchetto per andare nel giardino. Vedete, il re è, anche lui è in, nella sua dabbenaggine, nella sua, è in, è pazza anche lui, perché naturalmente sentirsi dalla moglie che ama e che tra l'altro no, pubblicamente ha detto chiedimi quello che vuoi, eccetera, che accusa il suo fidatissimo visir, no? Ha bisogno di aria. Vedete, va nel giardino, ha bisogno di respirare, un attimo di pensare, no? E allora Amman si mise a supplicare la regina perché avvertiva di essere nei guai, La situazione è veramente, e vedete nel testo ebraico si dice il versetto 7, il re incollerito si alzò dal banchetto e uscì nel giardino della reggia, mentre Amman rimase per chiedere la grazia della vita alla regina Esther, perché vedeva bene che da parte del re la sua rovina era decisa. E allora è questo appellarsi, che però appunto Esther non parla. E il re ritornò dal giardino e intanto Amman si era lasciato cadere sul divano supplicando la regina. Allora il re disse, vuole anche fare violenza a mia moglie in casa mia. Cioè, è veramente è una commedia, quasi, no? È una drammatica, perché possiamo, cioè, questo testo ci fa vedere, no? Fra l'altro ricordate che si mangiava di sedi, no? Quindi allora lui è andato lì per supplicare, però chissà, inciampa qualcosa addosso, e il re, rientrando, legge questo gesto come addirittura, no, un tentativo di violenza, no? E allora la cosa ormai precipita, e appena ebbe sentito, Amman mutò d'aspetto. Bucatan, uno degli eunuchi, disse al re: ecco, Amman ha preparato anche un palo per Mardocheo, il quale aveva parlato in favore del re. Un palo alto 50 cubiti, eretto nella proprietà di Amman. Disse il re: sia impiccato su quel palo. Ecco, adesso il re fa il re, no? Decide lui, sempre naturalmente sul suggerimento però di un eunuco. E allora Amman fu appeso al palo che aveva preparato per Mardocheo, e l'ira del re si placò. È un racconto, noi ci lasciamo, lasciamoci, no, dispiacere da queste narrazioni un po' crude, un po' cruente. E tra l'altro interessante, perché poi c'è un autore cristiano che, a proposito, perché poi adesso continueremo a leggere, vedremo altre cose ancora più cruente, perché non si parlerà più soltanto di una persona, ma di decine e decine. E un autore cristiano rileggerà questo dicendo: quanto all'editto che Amman aveva scritto per la morte dei giudei, questo editto, che secondo la testimonianza di Paolo pesava anche contro di noi, ricordate, nella lettera ai Romani poi parla di questo editto, no, verso Israele e verso i pagani, Gesù se ne impossessò e lo inchiodò sulla croce. Allora questo nemico, questo male che ci mette in conflitto gli uni con gli altri, che ci fa accusare gli uni con gli altri, che ci fa giudicare e uccidere gli uni con gli altri, il Signore Gesù lo vinse assumendolo su di sé, al palo. Tra l'altro qui in greco è proprio al legno, no? Che sarà il legno della croce. E allora vedete, no, anche questo cambiamento delle sorti. Amman, no, che ha fatto il palo per inchiodare finalmente il suo nemico, e ci finisce lui. Però c'è ancora un problema. Il problema è quello del decreto. Il decreto non può essere cambiato. Fra l'altro nel decreto c'era scritto che questo decreto era irrevocabile. E allora lo stesso giorno il re Artaserse donò a Ester la proprietà di Amman, il calunniatore, e Mardocheo fu chiamato dal re, perché Ester aveva rivelato che egli era legato da parentela con lei. Allora il re prese l'anello che aveva fatto ritirare ad Amman e lo diede a Mardocheo, ed Ester stabilì Mardocheo su tutte le proprietà di Amman. Ester parlò di nuovo al re, cadde ai suoi piedi e lo pregava di rimuovere il male fatto da Amman, tutto quello che aveva fatto contro i giudei. Il re stese lo scettro d'oro verso Ester, e Ester si alzò per stare accanto al re. Disse Ester: se piace a te e ho trovato grazia, si ordini di revocare le lettere inviate da Amman, quelle che erano state scritte per sterminare i giudei che si trovavano nel tuo regno. Come potrei infatti sopportare la vista dei mali del mio popolo, e come potrei sopravvivere allo sterminio della mia stirpe? Vedete, il decreto ancora, no, ha la sua forza. E allora il re rispose a Ester: se ti ho dato tutti i beni di Amman e ti ho concesso la mia grazia, se l'ho fatto appendere a un palo perché aveva messo le mani sui giudei, che cosa chiedi ancora? Potete scrivere voi a mio nome, come vi sembra, e sigillate col mio anello. Infatti tutto quello che è stato scritto sul comando del re ed è stato sigillato col mio anello reale non può essere revocato. Ecco, no, vedete, delega, no, non, però allo stesso tempo lascia fare nel bene, no? Dicendo che, appunto, dato che la legge non può essere revocata, può essere revocata solo con una nuova legge. Il 23 del primo mese, quello di Nisan, dello stesso anno, furono convocati i segretari e fu scritto ai giudei tutto quello che era stato comandato ai governatori e ai capi dei satrapi dall'India fino all'Etiopia, 127 satrapie, provincia per provincia, secondo le loro lingue. Fu scritto il nome del re e fu posto il sigillo del suo anello. Le lettere furono mandate per mezzo di corrieri. Si prescriveva loro di seguire le loro leggi in qualunque città, sia per difendersi che per trattare come volevano i loro nemici e i loro avversari, e ciò in un solo giorno, il 13 del 12° mese, quello di Adar, in tutto il regno di Artaserse. Quanto segue è la copia della lettera. Il grande re Artaserse ai governatori delle 127 satrapie, dall'India all'Etiopia, e quelli che hanno a cuore i nostri interessi. Salute. Molti uomini, quanto più spesso vengono onorati dalla più munifica generosità dei benefattori, tanti più si inorgogliscono e non solo cercano di fare il male ai nostri sudditi, ma incapaci di frenare la loro superbia, tramano insidia anche contro i loro benefattori. Ed è interessante che, no, che anche il potere, perché poi questo decreto lui lo firmerà, no, eccetera, in qualche modo trova le vie per autoassolversi, no? Cioè ci sono dei, appunto, alcuni che si approfittano, no? E che cambiano il bene ricevuto in male, no? Alcuni, attenzione, questa dinamica del re è una dinamica molto umana che ci attraversa sempre, cioè dove, ricordate anche in Genesi 3, nel racconto del cosiddetto peccato originale, no? Cioè che poi Eva sarà coinvolta e poi ne darà al marito che anche egli ne è, no? Quando arriva il Signore Dio e dice all'uomo: che hai fatto? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare? L'uomo cosa dice? La donna, no? Cioè, innanzitutto non risponde, no? Perché Dio le ha detto: cosa hai fatto? Hai mangiato? Come dovrebbe dire: sì, ho mangiato, no. Invece la donna, no? Cioè, voi donne siete sempre la nostra rovina, non possiamo vivere senza di voi, ma siete la causa di tutti i nostri mali. Quindi, allora, la donna che tu... Interessante che in quel racconto lo scarico della colpa poi alla fine di chi è? Di Dio, che è sempre così, cioè voglio dire, noi facciamo i casini, ma la colpa alla fine è di Lui, perché se Lui, no, eccetera, eccetera. E allora con questa cosa di autoassolversi, cioè io sono vittima, noi siamo tutte vittime, la colpa sono sempre degli altri, le mogli dei mariti, i mariti delle mogli, i preti dei laici, i laici dei preti, no? Cioè possiamo dire, possiamo andare avanti con tutta una serie di scaricabarili nelle quali noi siamo innocenti. Cioè fuggendo da quella verità fondamentale che nel male siamo solidali. Poi naturalmente ci saranno chi ne darà di più, chi sarà di meno, ma in qualche modo siamo tutti coinvolti. E allora dice: non solo cancellano la riconoscenza del cuore degli uomini, ma, esaltati dallo strepito spavaldo di chi ignora il bene, si lusingano di sfuggire a Dio, che tutto vede, e alla sua giustizia, che odia il male. Spesso poi molti di coloro che sono costituiti in autorità, per aver affidato a certi amici la responsabilità degli affari pubblici e per aver subito la loro influenza, divennero con essi responsabili del sangue innocente e furono travolti in disgrazie irreparabili, perché i falsi ragionamenti di nature perverse avevano sviato l'incontaminata buona fede dei governanti. Vedete, no? Buona fede dei governanti. Questo si può vedere non tanto nelle storie più antiche a cui abbiamo accennato, quanto piuttosto badando alle iniquità perpetrate dal comportamento corrotto di coloro che indegnamente esercitano il potere. Provvederemo per l'avvenire ad assicurare a tutti gli uomini un regno indisturbato e pacifico, operando cambiamenti opportuni e giudicando sempre con la più equa fermezza gli affari che ci vengono posti sotto gli occhi. Quindi vedete, c'è un potere che dice: meno male che poi ci siamo noi, no? Che noi provvederemo a questo. È interessante, sapete che quest'anno per i gesuiti c'è questa memoria di 200 anni dalla ricostituzione della Compagnia di Gesù, perché la Compagnia di Gesù ha avuto nella sua storia a un certo punto l'essere stata soppressa dal Papa. e nel 1772-76, non ricordo bene in questo momento, è stata ricostituita nel 1814. Allora, andando a rileggere i testi di allora, è interessante che sia la bolla di Benedetto XIV, di Clemente XIV, e sia poi la bolla che rimetteva, quella di Benedetto XIII. Cioè, se uno va a leggere, dice che è sempre per il bene di tutti che la compagnia deve essere soppressa e per il bene di tutti che la compagnia deve essere ristabilita. Però è interessante che appunto tutti e due dicono sempre per il bene di tutti. No? Questo è il caso di Amman, figlio di Amadata, il Macedone. Attenzione, il Macedone. Questo non c'è nel testo ebraico, c'è nel testo greco. È interessante il Macedone, no? Qui siamo dopo Alessandro. Questo è proprio un'indicazione che chi scrive è dopo Alessandro Magno, è dopo il terremoto che Alessandro Magno portò nella storia, no? In quei tempi. Per cui, sì, si parla, perché il testo parlava quasi, no, legato all'esilio, ricordate? Quasi più verso il 500 a.C. Qui siamo già, no, verso il 300, 200, cioè per dire, ecco, guardate, Amman c'è sempre, allora come oggi, c'è qualcuno che è contro di noi, che lotta contro di noi. Il quale è estraneo per la verità al sangue persiano e ben lontano dalla nostra bontà, essendo stato accolto come ospite presso di noi, aveva tanto approfittato dell'umanità che professiamo verso qualunque nazione, da essere proclamato nostro padre e da ottenere il secondo rango presso il trono regale, venendo da tutti onorato con la prostrazione. Non era uno di noi, non era uno di noi. Questo mi fa pensare che nella tradizione cristiana, per i padri della Chiesa, i padri antichi avevano un ottimismo antropologico, cioè nel senso che noi alcune volte diciamo la natura dell'uomo è cattiva, l'uomo è cattivo dentro, no? La sua natura è cattiva. Bene, per gli antichi, a partire dalle scritture, dalle sante scritture, l'uomo è fatto buono. Anzi, Dio vide che era cosa molto buona. C'è un male da fuori che è entrato dentro di noi, e noi ne siamo responsabili, che è dentro di noi. Però il male non fa parte della vera natura dell'uomo. Non ha il nostro stesso sangue, se volete, no? Per dirlo qui come è. E allora, ma non reggendo al peso della sua superbia, egli si adoperò per privare noi del potere della vita. E con falsi e tortuosi argomenti richiese la pena di morte per il nostro salvatore e strenuo benefattore Mardocheo, per l'irreprensibile consorte del nostro regno Ester e per tutto il loro popolo. Egli infatti, avendoci messo in una condizione di isolamento, pensava di trasferire l'impero dei Persiani ai Macedoni. Ora noi troviamo che questi giudei destinati da quell'uomo tre volte scellerato allo sterminio non sono malfattori, ma sono governati da leggi giustissime. Sono figli del Dio Altissimo, Massimo, vivente, il quale in favore nostro e dei nostri antenati dirige il regno nel migliore dei modi. Questo libro di Ester, se volete, è anche molto moderno per noi, cioè nel senso che Dio non appare mai direttamente. Non è come in altri libri che Dio, no, si presenta in una visione, parla al profeta. Qui loro pregano Dio, e poi operano, no? E poi rileggono un agire di Dio nelle nostre opere. Noi operiamo e Dio è all'opera con il nostro operare. Farete dunque bene a non tenere conto delle lettere mandate da Amman, figlio di Amadata, perché costui che ha perpetrato tali cose è stato impiccato a un palo con tutta la sua famiglia alle porte di Susa. Giusto castigo datogli rapidamente da Dio, dominatore di tutti gli eventi. Esposta invece una copia della presente lettera in ogni luogo, permetterete ai giudei di valersi con tutta sicurezza delle loro leggi e prestate loro man forte per respingere coloro che volessero assalirli al momento della persecuzione. In quello stesso giorno, cioè il 13 del 12° mese, chiamato Adar, Infatti questo giorno, invece di segnare la rovina della stirpe eletta, Dio dominatore di ogni cosa lo ha cambiato per loro in giorno di gioia. Vedete, cambiamento delle sorti, no? Quanto a voi dunque, tra le vostre feste commemorative celebrate questo giorno insigne con ogni sorta di banchetti, perché ora e in avvenire sia salvezza per noi e per gli amici dei persiani, ma per quelli che ci insidiano sia ricordo della loro perdizione. È per loro e per noi persiani. C'è un mistero che ha a che fare con Israele e che è per tutti i popoli, che è salvezza per tutti i popoli. Un privilegio che è per tutti. No? Il privilegio normalmente, come sappiamo, noi ci teniamo stretti i nostri privilegi, lo vediamo in questa nostra Italia che va allo scatafascio, no? Dove ciascuno i suoi privilegi se li tiene ben stretti e non vuole mollare niente. No? E allora qui c'è un privilegio che è per tutti. Ogni città e in generale ogni località che non agirà secondo queste disposizioni sarà inesorabilmente messa a ferro e fuoco. Non soltanto gli uomini sarà resa inaccessibile, ma anche le fiere e gli uccelli diventerà orribile per tutti i tempi. Le copie della lettera siano esposte in chiara evidenza in tutto il regno e in quel giorno i giudei siano pronti a combattere contro i loro nemici. Allora i cavalieri partirono in fretta per eseguire gli ordini del re, mentre il decreto fu promulgato anche a Susa. Mardocheo uscì, indossando la veste regale e portando una corona d'oro e un diadema di lino purpureo. Al vederlo gli abitanti di Susa se ne rallegrarono. Per i giudei vi era luce e letizia. In ogni città e provincia dove era stato pubblicato l'editto, dovunque era stato esposto il decreto, vi erano per i giudei gioia ed esultanza, festa e allegria. E molti pagani si fecero circoncidere e, per paura dei giudei, si fecero giudei. Questo è, naturalmente tutto il testo è una narrazione, ma questo ancora di più lo è anche perché storicamente, come sappiamo, gli ebrei non sono mai stati tanto missionari. Cioè ancora oggi diventare ebreo, uno non, di fatto non lo diventa mai se non è di sangue, no? Ma ci sono i proseliti che dopo un lungo cammino, no, se vengono accettati, possono diventare. E quindi allora qui vedremo, no? C'è anche un po' anche negli ultimi capitoli, negli ultimi due, e, che leggeremo la prossima volta, c'è un po' una vena poi di questo risentimento, no? Che poi va un po' oltre, no? Quindi allora questo, ecco, anche molti a un certo punto divennero giudei per paura. E allora ci fermiamo qui, anche se mancano 10 minuti, alle 10, e facciamo adesso un qualche attimo di silenzio. Io direi la prossima volta il testo sarà poco, non ci sarà molto da dire, ne possiamo approfittare per fare qualche sottolineatura, qualche domanda, riprendere qualcosa del testo che abbiamo letto in queste volte. Facciamo qualche attimo di silenzio.